città. Conclusioni provvisorie sul libro dell'Apocalisse, pausa caffè, preparazione e celebrazione della messa domenicale. Chiaramente però quando io ho scritto queste righe ancora non sapevo di questa esperienza, non avevo l'idea. Adesso senza diventare particolarmente presuntuosi, però abbiamo nel nostro piccolo fatto un'opera un po' pionieristica in questi giorni. Dico questi giorni, a me sembra di essere qua da una settimana, invece il tempo è stato breve. Pionieristica perché appunto ad altre forme di condivisione eravamo già abituati, questa è una forma un po' nuova, e che tra l'altro appunto anche a livello di calendario, visto un po', e lo dico non in senso offensivo, ma in senso affettivo, qualcuno di voi un po' come i bambini mi ha detto: allora quando è che facciamo ancora, quando è che ci torno, cos'è la prossima volta? Basta, iniziamo a vivere questo. Però in senso affettivo io posso dire che l'unica cosa da calendario generale che avevo programmato è un'altra 3 giorni come questo, c'è scritto sul calendario generale, ritiro biblico tipo 24, 25, 26 aprile, sempre un po' con questa logica dal venerdì sera alla domenica, però ho solamente messo lì le date perché sennò il calendario poi prende per il collo e si trova più spazi, però pensavamo a questo punto, iniziamo a vedere la prima come va e poi vediamo se continuare, rifare, non rifare. E probabilmente è saggio continuare questa esperienza un po' nell'ottica che vi dicevo, adesso non mi sbilancio nel fare programmazione perché di per sé stiamo ancora vivendo, anzi appunto la parte più impegnativa arriva oggi, che adesso dico, però questa idea qui di continuare tenendo il filone della storia, andando un pochino indietro, siamo stati dalle parti degli anni 90, 100, 110, probabilmente sarebbe sano tornare a questo punto indietro una cinquantina d'anni, vedere appunto dal 33 al 70 che cosa è successo con questi due avvenimenti giganteschi, morte e resurrezione del Signore Gesù, e di questo ne siamo consapevoli, distruzione del Tempio di Gerusalemme, trasformazione radicale sia del cristianesimo sia dell'ebraismo, e di questo non ne siamo tanto consapevoli, per cui potrebbe essere questo un nucleo interessante da affrontare la volta prossima. Però appunto prima della volta prossima c'è la giornata di oggi, che è la più affascinante, la più impegnativa per una serie di ragioni. Vediamo se riesco a enuclearle con ordine. Prima di tutto oggi è domenica, il giorno del Signore, il giorno nel quale Giovanni ha la visione. Vi ricordate all'inizio Apocalisse capitolo 1, leggo perché sempre se si può leggere esattamente, io Giovanni, capitolo 1, versetto 9, io Giovanni, vostro fratello e vostro compagno nella tribolazione, nel regno e nella costanza in Gesù, mi trovavo nell'isola chiamata nell'isola chiamata Patmos, ho letto male, a causa della parola di Dio e della testimonianza resa a Gesù, rapito in estasi nel giorno del Signore. Ecco, vi ricordate che già venerdì nell'introduzione, magari ricordo per qualcuno che non era con noi il giorno dell'introduzione, dicevo che questo libro affascinante, visionario, che per molti di noi è stata una scoperta, ma non ho timore a confessarvi che anche per me, proprio a causa della preparazione che ho fatto in questi mesi, è stata una scoperta, una riscoperta. Altro, io non ho studiato l'Apocalisse in seminario. Da un certo punto di vista posso dire che mi sono fatto 5 anni di seminario, ma io non ricordo, sapete che non abbiamo neanche sfiorato l'Apocalisse, tanto per dire che è per certi versi un po' ai margini della coscienza, della formazione, eppure ha una sua centralità assoluta, perché da un lato appunto io non ne ho studiato neanche una riga in seminario, almeno magari tangenzialmente in qualche corso se ne prendeva dei pezzi, ma come libro biblico non l'ho studiato. Dall'altro lato è centrale nella Bibbia, appunto perché alla fine ha dato l'ispirazione a scritti come la Divina Commedia, insomma, e tante altre cose. Dicevo, questo libro straordinario, questa visione, poi ieri, e tornerò anche su questo, abbiamo avuto anche l'importo iconografico grazie a Dianella, e qui c'è un patrimonio di cui poi vi dico, questo libro straordinario nasce fondamentalmente dalla celebrazione dell'Eucarestia nel giorno del Signore. Ricordate anche quando abbiamo visto che proprio l'inizio e la fine di questo testo ci dice che è un testo liturgico, addirittura scritto a domanda e risposta. E noi però adesso siamo nella nostra isola di Patmos a causa della parola di Dio e della testimonianza resa a Gesù. Se siamo qua, a titolo diverso, siamo comunque perché abbiamo a che spartire con Gesù Cristo, che la parola di Dio, esattamente come Giovanni, e stiamo per vivere il cuore della nostra fede, che è la celebrazione dell'Eucaristia Domenicale, nella quale il cristiano, appunto, poi a livelli diversi, uno può avere visioni e parlare in lingue, un altro può semplicemente, come tante persone, anche qualcuno me l'ha detto in questi giorni, guarda, Don Dario, io sì, partecipo alla messa domenicale, mi rendo conto che dopo sto meglio, che è il modo più semplice, no, senza visione, draghi, eccetera, però per dire che quell'evento lì, celebrare la messa domenicale, è una cosa grossa, e su questo siamo esattamente in linea con l'Apocalisse di Giovanni, con queste esperienze. Perché, e lo ripeto volutamente, Giovanni non dice sì sì, voi andate a messa che è la cosa ordinaria, io invece con le visioni faccio altre cose. Ci dice che le sue visioni nascono dal giorno del Signore, e il linguaggio liturgico ci parla dell'Eucaristia Domenicale. Quindi, se volete, tutto quello che abbiamo fatto finora è semplicemente preparazione a ciò che stiamo per vivere, che vivremo alle 11:30 quando ci troviamo sotto nella nostra cripta a celebrare l'Eucaristia. Tra l'altro, con questa cosa che è piccola ma enorme insieme, ci preghiamo vicendevolmente di porre attenzione anche per arrivare preparati a questo, noi abbiamo, magari con lo sfalsamento di una persona che è arrivata più tardi, di una che c'era, è andato via, di un altro che arriverà, ma il grosso di noi celebremo l'Eucaristia, noi che siamo quelli comunque che hanno condiviso il pasto insieme, che sono quelli che hanno condiviso questo tempo insieme, che sono quelli che hanno condiviso questo giorno insieme, sono gli stessi che si trovano a messa. Questa che era la forma degli antichi cristiani, i primissimi, si mangiava insieme, si viveva insieme, si celebrava insieme, è una forma che poi si è smarrita nel tempo per colpa di nessuno, se non altro per la grande moltitudine di persone. Quando andiamo a messa la domenica non siamo quelli che poi mangiamo insieme, che siamo stati in questo luogo insieme, addirittura siamo ancora così tanti come cristiani cattolici che non abbiamo neanche la possibilità di vivere quella cosa che sarebbe bellissima, ma che non possiamo assolutamente, di essere tutti insieme almeno una volta la domenica a celebrare tutti insieme. Non possiamo, non solamente perché serve avere messe in orari diversi, perché siano esigenze diverse, ma perché comunque 1400, che è più o meno il numero di quelli che partecipano alla messa tra il sabato sera e domenica, non ci staremmo. Però, anche qui, non pensiamo che queste cose non abbiano delle perdite. Appunto, rende le messe più anonime. Uno magari va a messa e il 90% delle persone neanche l'ha vista, e neanche le conosce, 90, 95. Per carità, va bene così. Questo non lo dico per parlare male, suoni la tromba piuttosto, se io devo parlare male della messa domenicale che celebriamo, ma è che voglio parlare bene dell'esperienza che ci capita tra poco, che è un po' unica, anche l'idea che siamo abbastanza pochi di metterci in circolo sotto la cripta e di essere come fratelli, certamente guidati da un presidente, ma soprattutto guidati dallo Spirito Santo, ma come fratelli in cerchio. Avremo anche alcune caratteristiche nella celebrazione, magari qualcuna la dico adesso, qualcuna la dico prima della messa, che ci permetteranno di gustare in modo particolare questo evento, che per noi è quello fondamentale come per Giovanni. E allora, una cosa che dico, perché una persona mi ha fatto una segnalazione interessante, un'altra cosa che dico, e qui prendo spunto dal capitolo 8, un capitolo che non abbiamo affrontato, siamo appena prima dell'apertura del settimo sigillo. Poi il settimo sigillo, ci sarà la simbologia delle trombe, poi delle coppe, è una dimensione che non abbiamo affrontato, ma rendiamoci conto che pur avendo fatto tanto sull'Apocalisse abbiamo fatto semplicemente delle schegge. Al capitolo 8, versetto 1, si dice: quando l'agnello aprì il settimo sigillo, si fece silenzio in cielo per circa mezz'ora. Ecco, oggi, assolutamente nella libertà del cammino di ciascuno, può essere davvero il momento dove gustare il silenzio. Io tendenzialmente vorrei stamattina non tirarla troppo lunga in questo momento, perché di cose ne abbiamo già dette tantissime. Adesso è proprio il momento di interiorizzare, metabolizzare, pregare. Abbiamo il vantaggio di una struttura appunto che è enorme, con spazi, con chiese, con cappelle, con luoghi. Uno praticamente potremmo ciascuno di noi andare in una stanza, in un luogo e stare da solo. Ripeto, nel grande rispetto del cammino di ciascuno, se poi uno vuole stare al bar, chiacchierare, bersi il caffè con calma, però penso in modo particolare sia arrivato il momento del silenzio di circa mezz'ora, dove uno o in ginocchio di fronte al tabernacolo, rileggendo l'Apocalisse, o con il libro della Vianella, di cui dopo dico perché tanti mi hanno chiesto, o semplicemente nella memoria interiore, o dicendo il rosario. Ciascuno ha le sue modalità. Qualcuno è qui in coppia, come marito e moglie, quindi magari qualcuno lo fa da solo, in coppia, prende proprio silenzio per preparare questo grande evento della celebrazione eucaristica. Anche qui, quando mai ci capita di avere tempo e silenzio e tranquillità prima di andare a messa? A volte è già un mezzo miracolo se troviamo il tempo di andare a messa. Io per primo che faccio il prete di me stè, se c'è un momento caotico dove 1000 persone che mi chiedono 1000 cose prima della celebrazione eucaristica, a volte, come vedete anche voi, mi vedete a volte già con i paramenti, mi faccio una confessione in pubblico, in privato, sì, con 18 registratori, la faccio nel privato, c'è più la privacy. Io molte volte prima della celebrazione eucaristica metto prima i paramenti, mi porto prima sull'altare, un po' perché mi piace appunto incontrare le persone, iniziare a respirare questo tempo magico che c'è prima della celebrazione, ma un po' lo faccio per difendermi, per cercare appunto che se ho la messa alle 10, che non ci sia alle 9:59, uno mi dice guarda c'è il rubinetto sotto che perde, bisogna chiamarlo idraulico, che è una cosa splendida. Poi appunto ho un tale affetto per il mio amico Fabio Bressan che va benissimo l'idraulico, però non è proprio il pensiero migliore che puoi avere un minuto prima dell'Eucaristia. Taccio cosa mi succede un minuto dopo, ma ciascuno ha i suoi guai, inutile che adesso frigni dei miei, ma oggi è diverso, almeno oggi. Oggi poi, che ditemi se lo spirito non ci guida, non era assolutamente pensato perché avessi un'intelligenza pastorale tale da coordinare questi giorni con i tempi. In realtà noi dovevamo venire 4 luglio qualche settimana prima, però era occupato, per cui si è spostata la cosa ad adesso. Noi celebriamo la festa di Cristo Re, e la festa di Cristo Re, potenza di internet, la festa di Cristo, voluta da Pio XI nel 1925, è una festa strana, no? Perché tra virgolette nuova, istituita perché in Europa nel 1923 si iniziavano a respirare delle aree pessime per quello che riguardava quelli che poi sarebbero stati i totalitarismi europei: comunismo, nazismo, fascismo. La festa di oggi, combinazione, è una festa che ha una matrice sociopolitica. Poi appunto abbiamo un po' dimenticato quei tempi, quindi spesso il predicatore medio, io per primo, parla di questa festa dicendo è la ricapitolazione dell'anno liturgico, che è vero, che ha una sua particolarità perché è l'ultima domenica dell'anno liturgico, poi c'è la prima domenica di Avvento. Ma la ragione storica di questa festa, e di nuovo torniamo con la storia, torniamo molto in linea con il nostro cammino, è la Chiesa che in un momento in cui sembrava che il comunismo, il fascismo, il nazismo o già manifestati o che stavano incubando fosse la verità dell'uomo, e sappiamo poi queste cose hanno portato 40 milioni di morti. Uno dice mamma mia, l'Apocalisse è pieno di sangue, pieno di drammi. Sì, perché la nostra storia com'è che è? Una favoletta. Allora Cristo Re è dire attenzione, non si idolatra nessuno, men che meno il potere, se abbiamo un re è Cristo. Ma questa è la ragione della festa che celebriamo, che celebriamo oggi, la festa di Cristo Re, assolutamente in linea con tutta la riflessione che abbiamo fatto, una festa a salvaguardia del primo comandamento: non farti altro Dio Infatti Alto Führer o Duce o partito messianico tensa questa cosa qua. Quindi anche per questo, ed è in questo silenzio di circa mezz'ora, io già qui metto il foglio della messa con le letture. Tra l'altro il Vangelo, ve lo dico subito, è il drammatico discorso tra Pilato e Pietro, scusate, tra Pilato e Gesù: tu sei il re, il mio regno non è di questo mondo, appunto per questa ragione qua. Per cui mi viene da citare un altro brano di Apocalisse, vediamo se ho messo il segno, ecco qui. Il lavoro che a un certo punto fa Giovanni dentro l'Apocalisse, è interessante che l'Apocalisse è un libro che a un certo punto parla anche di se stesso. Siamo alla fine del capitolo 10, versetto 8, siamo nel contesto della sesta tromba. A un certo punto Giovanni dice: poi la voce che avevo udito dal cielo mi parlò di nuovo: va, prendi il libro aperto dalla mano dell'angelo che sta ritto sul mare e sulla terra. Allora mi avvicinai l'angelo all'angelo e lo pregai di darmi il piccolo libro, ed egli mi disse: prendilo e divoralo. Ti riempirà di amarezza le viscere, ma in bocca ti sarà dolce come il miele. Presi quel piccolo libro dalla mano dell'angelo e lo divorai. In bocca lo sentii dolce come il miele, ma come l'ebbi inghiottito ne sentii nelle viscere tutta l'amarezza. Allora mi fu detto: devi profetizzare ancora su molti popoli, nazioni e re. Bello, re, ci torna ancora il tema di Cristo re. Questo rapporto intensissimo con la parola di Dio, ecco qui poi l'amarezza è legata anche a tutta la vicenda di Giovanni, che appunto deve profetizzare. Io in modo molto più semplice, molto più semplice per noi direi: c'è un'amarezza che è anche una bellezza, una dolcezza, una durezza, la parola di Dio, che appunto è il lavoro che ci chiede di lettura, di riflessione, di stare. Che è appunto, dicevo, adesso inizia la parte più... l'abbiamo già fatto, ma adesso possiamo farlo in qualche modo nella pienezza relativa di tutto il lavoro, le immagini, la storia, le riflessioni che ci siamo dette. Quindi invito a voi e a me questa mattina di prendere il libro e mangiarlo. Immagine poi carissima anche a Marco. Vedo che si ridacchiano, si state passando il formaggio? No?
Quello che mi costa.
Ah, giusto, è vero che ha l'iPad o cose simili, poi anche bello velenoso mangiarsi quelle robe lì, ok. Sì. Bene, 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 bene. E poi, altra fatica, uno dice: ma come? La faccia è la domenica, non si lavora. Altra fatica è che io in questo momento taccio, mi piacerebbe sentire un po' voi, ma sentire un po' voi in questa prospettiva. Aiutiamoci come fratelli, mi verrebbe da dire, con delle risonanze, no? Per carità, se qualcuno ha ancora delle domande, delle cose, però mi piacerebbe adesso un attimo di momento, che in qualche momento è già iniziare il silenzio, perlomeno iniziare il silenzio mio che sto un po' zitto, se abbiamo qualche condivisione, lo faremo poi come spiegherò anche durante la messa, ma adesso più per quello che riguarda il cammino che abbiamo fatto fino adesso, le letture, le immagini, le impressioni, la preghiera. Se qualcuno ha qualche rilancio da fare su quello che abbiamo vissuto in quest'ottica, faccio questa sottolineatura, racconto questo episodio, dico questa intuizione, perché questo può aiutare gli altri a continuare questo cammino di approfondimento. Per cui in questo momento, magari appunto ci sarà un silenzio di mezz'ora, vi lascerei la parola e con questa domanda, con quello che abbiamo vissuto fino adesso, c'è qualcosa? Martini direbbe così, ecco, in questo momento tante fare, la riflessione comunitaria, la condivisione, faccio l'invitazione ovviamente non per prenderlo in giro, ma per l'affetto immenso che ho per questo che è stato uno ed è, che Martini agisce ancora potentemente dall'alto dei cieli, maestri della mia vita appunto per quello che riguarda l'ascolto, la lettura, la contemplazione della parola, appunto un momento un po' di ruminazio comunitario, molto semplice, nel senso così, è anche molto sintetico, se ciascuno riesce o se un po' di noi riescono a dare una sottolineatura, una parola, un rilancio, appunto un'immagine che aiuta a continuare il cammino e soprattutto fa sentire anche altre voci, perché sì, c'è la voce di Silvia, c'è la voce mia, c'è la voce di Dianella, ma in realtà ci sono le voci di tutti, tutto il popolo è un po' sacerdotale, come il libro dell'Apocalisse dice, e al dono della profezia e dà contributi. E guardate che in molte delle cose che ho detto, in alcuni snodi, io dico cose perché qualcun altro mi ha detto, mi ha fatto un suggerimento, una sottolineatura, si cresce così anche in questa circolarità. Appunto, noi non crediamo nel Führer, crediamo al massimo in Cristo Re e poi noi siamo tutti fratelli che ci aiutiamo, ciascuno per lo spirito che gli ha dato a camminare insieme. Quindi, sottolineature, rilanci, puntualizzazioni. Anna.
Partendo da un livello di conoscenza personale molto bassa, a me ha colpito paradossalmente la presentazione storica, il fatto che grazie a quello si è illuminato ai miei occhi l'importanza, spontanea per me non era, delle prime comunità cristiane. Bellamente segnalate, e questo è stato molto importante. E se posso aggiungere una cosa che è ancora più per il momento.
Voce un po' più alta, Anna, aiutiamoci, sì.
Un'altra cosa che mi ha colpito, forse è a maggior ragione un po' fuori argomento: i romani e i greci avevano fatto tante scoperte con i mezzi che avevano. Noi adesso, ovviamente, siamo andati avanti, ma le sottolineature a livello del diritto romano, delle considerazioni, mi ha fatto capire come invece per quello che riguarda le discipline che genericamente io chiamo più umanistiche, quanto invece fossero già avanti loro.
Grazie Anna. Ernesto.
Vorrei prendere un po' l'aspetto storico.
Sì. Voce, impegniamoci con la voce. Sì.
Rilevante, nella considerazione che molte volte la religione, personalmente, almeno, la vivo un po' in un rapporto diretto con il rito, con la Chiesa locale. Devo essere invece consapevole di quanto il rapporto all'interno della società, del mondo, della civiltà, quindi della storia, il segno della storia. Forse mi manco di ricordare questo legame, no? Molte volte il legame è vissuto attraverso i media, generalmente in maniera positiva e negativa. Fatto di aver visto quanto le prime comunità fossero sale della terra, sì, e quanto forse anche loro dovremmo, anche a partire da quel discorso che accennavi sulla festa di Cristo Re, cioè la coscienza, poi direi molto con il termine, chiamato termine propaganda, la consapevolezza un pochettino di quante volte noi meditiamo su queste cose fra noi stessi, e anche quanto forse poca volta ne siamo testimoni. Questa è una cosa da dove aiutarci. Non finendo forse per fare l'ennesimo partito politico, ma per effettivamente buscare il più quello che stiamo vivendo.
Grazie Ernesto.
Invece quello che mi colpiva è, dato per immagini e colori, l'influenza del Cinecittà. No, stavo pensando alle immagini di ieri sera, di cui forse quella che più, non so come dire, mi ha dato luminosità, gioia, apertura, era quella della Madonna.
Della Donna vestita di
luce. Donna vestita di sole. Sole, no? E adesso è stato proprio un altro flash, ho realizzato che questa donna che mi dà questo senso di gioia, di luminosità, apertura, eccetera, in realtà è una donna che grida nel dolore delle donne del parto. Quindi c'è il dolore della sofferenza. Allora anche quello che accennavi ieri, di come appunto c'è un astro di luce ma non c'è un astro di tenebre, la tenebre c'è, perché mi viene come da dire che la gioia, la luce, forse è così per noi umani, non sono vivibili, percepibili e desiderabili se non esistono contemporaneamente al buio e al dolore, perché è come dire, è il contrasto, la convivenza dei due che ci fa protendere verso la luce, verso la gioia.
Grazie Elena.
Beh, a me
Daniela. Non c'è un ordine gerarchico, ma voce Daniela.
No, io sono un flash, a me quello che mi porto a casa è il senso di speranza. Oh. Nonostante le bestie, le bombe, le coppe, i sigilli e i libri, un senso di speranza, perché forse è quello che in questo momento quello che avevo più bisogno, non lo so, ho visto in questo libro, le rogne ce le abbiamo già tutti, per cui quelle non vanno cercate, però la speranza di dire che questa non è l'ultima parola. Cioè quello che viviamo nel mondo, nella nostra vita, nella Chiesa, non è l'ultima parola, c'è chi asciugherà le lacrime, e non sappiamo quando, ma arriverà, insomma. Dobbiamo ascoltare la tromba.
Grazie Daniela.
Ma anche mi porta a fare una risonanza di questo genere. Io
Gabriella, voce.
Ho sempre visto un po' l'apocalisse opposto, no? Ogni volta che leggevo i draghi e di era un po' restringente, come dire. E invece devo dire che è stata una scoperta per questo film, grazie. E mi riporto a casa questa risonanza di questo versetto di inizio: beato colui che leggerà e quelli che ascolteranno le parole di questa profezia e metteranno in pratica ciò che ne è scritto. Mi porto a casa il bisogno proprio di imparare a fidarmi, che è per me sempre tanto difficile.
Rossana con voce.
Allora, io faccio una riflessione di questo tipo. Talvolta penso che le cose non accadono per caso. Tu ieri hai parlato tra le molte cose che mi hanno colpito, una delle quali non mi vedo con Gabriella, perché l'immagine che ho avuto di questo libro, però subito con una luce fortissima, la speranza, no? Cioè questo. Però mi ha colpito molto anche quando ieri tu parlavi della responsabilità dell'oggi, cioè è un libro che parla non solo del futuro, no? Ma anche dell'oggi. Oggi possiamo mettere in salvo alcune cose e mi colpisce perché la nostra vita è spesso portata a pensare al passato e a guardare al futuro. Ci perdiamo oggi delle volte. E mi colpisce ancora di più perché, come ti accennavo ieri, vengo da un corso che ha caratteristiche totalmente laiche, perché è un corso formativo di lavoro, dove però il docente parlando dell'oggi proprio, dicevo una cosa: ogni volta che ci svegliamo alla mattina, per poter vivere pienamente l'oggi, dobbiamo pensare: perché mi rallegro? Cosa c'è oggi di bello che mi rallegra? E questo è stare nell'oggi. E forse ecco, è un discorso che dicevi ieri, che è difficile gioire. No, siamo sempre talmente presi dai nostri problemi. Questa domanda, perché mi rallegro, mi sembra che sia un filo rouge tra queste due esperienze.
Grazie Rossana. Carlo, con voce.
Con voce. Mi aggancio al concetto di beatitudine, espresso, che è sicuramente la parola che mi porto a casa e spero di conservare a lungo. All'inizio una cosa che mi ha colpito, vabbè, innanzitutto c'è beati coloro che ascolteranno e coloro che metteranno in pratica. E già io vedevo una distinzione tra queste due cose, perché se è difficile ascoltare l'Apocalisse, ascoltare queste parole, capire cosa significhi metterla in pratica rispetto ad altri messaggi è stato un aspetto interessante. E mi porto, devo dire che mi hanno aiutato due immagini. Per coloro che ascoltano questa parola, io stamattina quando mi sono svegliato, la prima persona a cui ho pensato è stata che ha fatto la giornata di ieri avanti e indietro, e penso che non sia stata proprio riposante come giornata per lui, ma con l'unica finalità di venire qua ad ascoltare. E questa cosa mi ha colpito, perché ho pensato che se non avessi organizzato il mio weekend a Puntino in modo tale da venire qui e sbragare, probabilmente non avrei minimamente pensato di fare tanto lavoro per venire qua ad ascoltare, no? E poi magari di tuffarmi. E per cui è stato, poi glielo dirò, ma è stato un bel esempio di che cosa possa voler significare desiderare e ascoltare la parola. E invece sul beato coloro che la mettono in pratica, mi ha aiutato molto il riflettere che già l'attesa è una beatitudine. E appena hai detto quella cosa ieri, mi è venuta in mente mia figlia, che due giorni fa, con largo anticipo, probabilmente condizionata dal mercato, ma con largo anticipo, mi ha detto: oggi mentre andiamo a scuola cantiamo i canti di Natale. E poi mentre andavamo a scuola e cantavamo i canti di Natale, mi ha detto: ma anche quest'anno posso venire con te a prendere l'albero e le stazioni del presepe. E io ho fatto questo collegamento di immagini, perché è vero che poi alla fine non è neanche che aspetti il Natale, no? Ma ti piace proprio gustare quel momento di attesa, che la beatitudine è lì e che la gioia è lì. E è chiaro che l'attesa te la godi bene se riesci a scoprire tutto il valore di quello che stai attendendo, la bellezza di quello che stai attendendo.
Faccio una chiosa per tutti, perché magari non tutti sanno i cognomi, su questa cosa molto bella, la prima che dicevi su Marco, no? Faccio notare che come Dianella, che ha lavorato lungamente su queste immagini, mi sono detto, ieri fa di cognome Fabbri, che fa, come Silvia, alla quale abbiamo fatto tanto di cappello per la competenza, fa di cognome Cappelletti, così Marco, che ha fatto avanti e indietro, si chiama di cognome Belpasso, e io che mi diverto a fare queste cose mi chiamo di cognome Balocco, e quindi vedete che c'è una sapienza. Scusate, ho giocato un po', ma era Balocco. Ma come Marco, che Marco Belpasso sia quello che va avanti e indietro come un matto. Sì, glielo diremo,
Quando io faccio
già un progetto, un'attesa, e invece il cognome, cioè la gente dove nasce, evidentemente
è deciso. È già deciso, sì.
E io volevo dire questo a proposito dell'oggi, cioè che comunque prima di tutto ogni giornata è una possibilità che Dio mi offre per convertirmi e per vedere meglio di lui, per unirmi a lui, e che in questi giorni mi è stata offerta una ricchezza straordinaria, cioè quindi l'oggi, anche così pieno di difficoltà, di possono essere personali oppure intorno a me, della società, del mio paese, della chiesa e tutto, e però il Signore offre sempre delle occasioni pensate di ricchezza e di per avvicinarsi a Lui e per avere più fede e più speranza. Questa meditazione sull'Apocalisse che ha aperto dei vasti orizzonti è comunque uno squarcio di sole, uno squarcio di sole che il Signore ha aperto su di noi, un'ulteriore grazia che lui ci dà questa particolare di questi giorni, quindi l'oggi che si illumina.
Bello Stefania, grazie, cieli nuovi, terra nuova. Dianella.
Dico due piccolissime cose. La prima, sempre per le immagini. Oggi 25 anni fa cadeva il muro di Berlino.
Oggi? No, 9. 9? 9, oggi. Sì.
Questa immagine del muro che cade al di là adesso della considerazione politica, eccetera, è un'immagine per me molto interessante di questo muro che cade davanti a noi e finalmente vediamo la Apocalisse. Come un libro straordinario, come un libro che ci interpella, come un libro di gioia, di indicazioni, eccetera. Prima cosa, quindi, finita. La seconda, dentro a questo testo ci sono delle liturgie, appunto, con delle parole di una bellezza straordinaria. Quindi io invito a pregare queste parole, cioè a utilizzare quelle. L'ideale sarebbe farle in comune, in comunità, perché così era, ma prenderle proprio come preghiera personale, allargare il cuore.
Grazie Dianella.
Da digerire. Che è il cibo, che ho letto per parecchie volte.
Capitolo 5.
Capitolo è il 5, sì, sì. Il libro che nessuno può leggere.
Sì.
Che può aprire, non può leggere. E mi è venuto in mente che dice, ma nessuno poteva togliere i sigilli da quel libro, nessuno poteva leggere. Tornandola ancora ai nostri tempi, se ci sono ancora leggere. Non credo, non so se c'è una sicurezza, ma perché lo leggiamo forse col cervello, non riusciamo a farlo passare dalla via fredda giù al cuore, che non riusciamo a aprire questo libro, non siamo degni di aprire questo libro. E poi naturalmente l'apertura del principio, ma anche alla fine, che mi è piaciuto molto quando dice sì, sto per
venire, fedelissima. Sì, me lo sento nelle orecchie, anche nella meditazione. Sì, sto per venire, sono qui. Io faccio semplicemente una nota su questo libro. C'è tutto questo gioco, questo rotolo, che è il rotolo del libro stesso dell'Apocalisse, ma contemporaneamente a livello più radicale è il rotolo del mistero della vita e della storia, che appunto nessuno sarebbe in grado di aprire tranne appunto il Signore glorioso. detto con un linguaggio infinitamente più semplice, che tra l'altro riprende molti dei vostri interventi. Come andrà a finire la nostra storia singola e la storia universale? Woody Allen diceva: la vita è una fregatura, finisci sempre con lasciarci la pelle. Woody Allen, con tutto l'affetto, Cinecircolo, perché e il rotolo aperto invece ci dice: no, la vita non è una fregatura, perché viene il Signore Gesù, la morte ci lascerà la pelle o la crosta, perché mi piace su questa immagine qua di vedere la crosta, e noi arriveremo a casa, le nostre lacrime saranno asciugate. E quindi la mia risposta non è esaustiva, ma c'è appunto questa cosa qui, che con la resurrezione appunto noi possiamo dire: tutti i problemi rimangono, come state dicendo voi, ma c'è una speranza che nessuno ci può togliere, ci può rapire. Ecco, questa è una... Renza con voce più tonante che puoi, come la settima tromba. Va bene.
Mi ricollegavo un po' a quello che ha detto Dianella, si chiama quella signora lì.
La signora lì è Dianella.
Sì, e ha detto: sono arrivato a 60 anni, non vedo una di più, e penso che tanti di noi, insomma, almeno qualcuno ne ha di più, ecco, dentro qui. E quindi è un punto della vita in cui le cose cambiano, se le cose di prima sono passate, nel senso che non hai più gli impegni, gli orizzonti, le cose pressanti, si aprono orizzonti diversi. Quello che veramente porto a casa da questi giorni è questa cosa qui. Ecco, io faccio nuove tutte le cose, cioè di questo invito a vivere questa età, che è difficile, perché hai detto anche tu, la vita anche di Gesù Cristo finisce in croce, ma anche prima della croce qualche problema l'ha avuto, magari un po' più accentuato rispetto ai precedenti. E comunque in questa novità c'è questa tenda di Dio con noi, nella quale possiamo entrare. Abbiamo un'occasione grande di avvicinarci più a Lui, di vedere in un'ottica diversa tutte le cose, di vedere qualche cosa nuove e come si muovono magari al nostro esame anche il nostro passato. E questo è un augurio che faccio un po' anche a tutti quelli che sono qui.
Grazie Renzo. Bene, miei cari, 10 gli interventi, così recuperiamo anche il numero 10, 10 comandamenti, però se qualcuno o qualcun altro vuole ancora fare un accenno, arriviamo a 12, va benissimo, importante che non fossero 6, ecco, scollinato il 6, bello, anche qui non voglio togliere la parola a nessuno, ma bene anche non andare in overdose di ricchezza, perché ecco, richiamo il fatto, sono solamente le 9:46, ma possiamo sfumare per avere tempo con calma di continuare a riflettere, di leggere, di pregare. Io per esempio ne sento l'esigenza, sapete, ci sono dei paradossi nella vita, sto pregando pochissimo in questi giorni perché sono così preso a parlare della parola di Dio che non faccio neanche tempo a pregare per me, non va bene, non per dire, perché poi succedono questi paradossi. Quindi anch'io proprio voglio di prendermi una bella mezz'oretta di silenzio, quindi nessuno mi tampini per favore fino a... Ieri dicevo: sono qui a disposizione se volete, adesso vi dico no, se poi c'è bisogno magari fra dopo mezz'oretta, che ecco. E, ahimè, devo fare un avviso commerciale, ma però in molti me l'hanno chiesto. Qui dentro, in questa scatola, ci sono circa 35-36 libri sull'Apocalisse della Dianella, che di per sé non erano qua per motivi appunto commerciali, la propaganda, ecco, tutto sto maradana alla fine fatto per vendere, no? Erano il piano B di ieri sera, perché non vi dico l'apocalisse che abbiamo dovuto fare, ma qui c'è stato un angelo vestito di bianco, che è stata la sua Bea, per collegare il computer, le cose, non andava il collegamento, andava qui, non andava là, abbiamo lavorato tre quarti d'ora, dalle 8 alle 9 meno un quarto, preparando la cosa. Perché se non funziona il proiettore, il piano B è che ciascuno si prendesse un libro, che era molto meno bello, e vedesse le immagini personalmente. Detto questo, poiché qualcuno me l'ha detto, me l'ha chiesto, ci sono i libri, se uno lo desidera, della Dianella, che possono anche essere uno strumento di preghiera e di letture e di andare. E, oltre a pesare una cifra, essendo d'immagine sono un pochino carucci, direi che trattando un 15 euro cada uno, se uno li ha già qui va bene, altrimenti può fare, posso dare a Monica, a Valeria di fare tutto il riferimento economico di raccolta soldi, o adesso o nel futuro.
Passata la mezz'ora, va bene,
il servizio chiedo Monica Valeria di farlo subito, se vuoi già prendo, vuoi già lasciare i soldi, altrimenti lascia il nome, poi li dà, non è una questione di soldi, per fortuna i mercati abbiamo già parlato, però può essere già un'occasione per oggi, per tra l'altro ho aperto a caso, questo dello su Michele, l'angelo vestito di luce, perché c'è stata, dico, una piccola cosa della testimonianza, un momento abbastanza faticoso tanti anni fa nella mia vita, che conoscevo già Dianella, io ho fatto un periodo pregando sui salmi usando solo le sue immagini, ecco. Per ora la vita a San Lemagno è sufficientemente lieta, non sono ancora arrivato all'emergenza di dover pregare l'Apocalisse vedendo l'immagine, però se mi create dei problemi ho sempre questa risorsa, perché a volte ci sono dei momenti che pregare guidati dall'immagine è importante, quindi anche questo strumento a disposizione. Quindi, ricapitolando, ciascuno di noi può venire qua a prendere il foglietto della messa e iniziare a guardare le letture, e poi ci troviamo direttamente alle 11:30 giù in cripta. Il libro dell'Apocalisse l'avete, bellissima anche l'indicazione che ha detto Dianella, ci sono davvero molti cantici dentro l'Apocalisse. Faccio un esempio proprio casuale, giro caso, tanto prima o poi ne trovo uno. Ecco, per esempio, al capitolo, no, questo qui l'abbiamo già letto, allora. Ecco, al capitolo 15, il cantico di Mosè e dell'agnello. Nella Bibbia, per esempio, di Gerusalemme, i cantici si vedono magari anche nella vostra, perché sono scritti come se fosse poesia rispetto alla prosa, no? Al versetto accidenti, mi dovrei iniziare a mettere gli occhiali anche da vicino, vabbè. Al versetto 3, se leggo bene, a un certo punto si dice, ma in realtà si canta: grandi e mirabili sono le tue opere, o Signore Dio onnipotente, giuste e veraci le tue vie, o Re delle genti. Chi non temerà, Signore, e non glorificherà il tuo nome? Poiché tu solo sei santo, tutte le genti verranno e si prosteranno davanti a te, perché i tuoi giusti giudizi si sono manifestati. Ecco, un esempio di canto di poesia. Oppure per esempio alla fine del capitolo 19, alleluia, ha preso possesso del suo regno il Signore, il nostro Dio l'Onnipotente, rallegriamoci ed esultiamo, rendiamo a Lui gloria, perché sono giunte le nozze dell'agnello, la sua sposa è pronta, le hanno dato una veste di lino puro splendente. Ecco, è un altro bellissimo questo suggerimento, poiché magari leggere adesso di nuovo l'Apocalisse di fila non è facile, non c'è tempo sufficiente, una mezz'ora non basta, ma passa i cantici, vede i cantici. Quindi abbiamo l'Apocalisse, abbiamo il foglio, chi lo desidera può avere il libro, soprattutto abbiamo un po' di tempo per pregare con calma e con silenzio.